Odisseo.
L'Ulisse lo dice.
Sì, Odisseo, cosa hai detto?
Hai detto Polifemo.
Il Polifemo dobbiamo accecarlo. No, Odisseo. Allora, Ulisse, Odisseo dice dobbiamo, il Polifemo dobbiamo accecarlo. E poi dobbiamo, lui, come dice, come dire, lega i suoi compagni, erano rimasti sei. Vabbè, ci vorrebbe una mezz'ora per spiegare cosa sono questi sei. Beatrice, nella nuova edizione ci ho messo che i 12, per tu dicevi i pascicali non sono 12, sono 6.
Io.
Sì, me l'avevi detto una volta. Perché sono metà sono fisici e metà sono eterici, questa volta poi nella nuova edizione l'ho specificato. Perché giustamente anatomicamente uno dice no, è la metà, no, di quello che il testo medico dice. Ma il testo medico dice, intende sempre metà sono fisici e metà sono eterici.
La metà di che non
lo si dice. Ogni volta che c'è il 12, no? Per esempio i 12 sensi, sì, intende sempre dire 6 e 6. 6 sono fisici e 6 sono eterici. E poi viene l'anatomico. Come si chiama?
L'anatomico.
L'anatomia che dice no, ma non sono 12, sono 6. Capito?
5.
No, quando si parla del 12, capito? Oppure quando si parla del 10. Allora, lega i compagni, i suoi compagni, sotto, sotto i montoni, no? E poi l'ultimo, l'ariete, che usciva sempre per ultimo, che usciva sempre per primo, questa volta esce per ultimo, e Polifemo dice, ma come, tu ariete, esci sempre, questa volta esci per... Allora, supponiamo che questo sia l'ariete che va fuori, no? Qui c'è... sulla copertina c'è, no? C'è Ulisse qui legato sotto che si tiene, esce fuori l'ariete e Polifemo lo palpa, no? per non far scappare Polifemo, per non far scappare Ulisse e i suoi compagni, e dice all'ariete tu uscivi sempre per primo, eri sempre il primo quello che conduceva le pecore, stavolta esci per ultimo, no? E non si accorge che sotto c'è Polifemo. C'è Ulisse.
Dai.
Col bastone col quale ha accecato il Polifemo.
L'ariete, idealismo.
L'ora dell'agnello di Dio.
L'ariete.
È giunta l'ora. Guardate, il mito greco, sopra, cosa c'è dietro il sole? L'ariete. A livello del sistema planetario, l'essere umano è il figlio dell'uomo intriso di forze solari, quindi il mondo del padre, dello zodiaco, però l'ariete. Tra lo zodiaco e la terra, qui c'è la terra, è un'immagine ma raccapricciante nella sua bellezza, nella sua cristianità, se volete, no? Qui c'è la terra, cammina sulla terra, no? Poi questo bastone verticale, tra l'altro, no? Che è la spina dorsale dell'essere umano, no? I tre livelli del cosmo in cui viviamo, quello sopra è lo zodiaco, però in quell'epoca, in quell'ora della svolta della storia, il sole era nell'ariete. Poi c'è tra lo zodiaco e la terra, c'è il sistema solare, Odisseo intriso di forze del Logos, un'immagine bellissima del Cristo come essere del sole, cammina sulla terra, fa i passi evolutivi sulla terra. Quindi uno dei commenti più belli a questa frase, la prima frase che il Cristo dice al Padre, è proprio questa immagine. Perché quando giunge l'ora che adesso il Figlio comincia ad aggiungere al mondo del Padre tutto un mondo della libertà, della creatività dello spirito umano, questa ora giunge quando il Sole è nella costellazione dell'Ariete. Perché prima non c'erano i presupposti di questa. Dovevano nascere i pensatori, i filosofi greci. La filosofia greca è la dimostrazione che l'ora è giunta. Che l'ora è giunta. Che ci sono adesso le forze E chi le ha portate queste forze? Le stelle del sole, no? Il Logos? Se no, chi le porta? Cioè, se noi questa... In tempo di materialismo noi siamo abituati a pensare soltanto a questo montone che esce fuori con Ulisse sotto e Polifemo non vede nulla. Ma questa descrizione di Omero è un'immaginazione, bisogna ingrandirla a livello cosmico. Allora l'Ariete sono le forze dello zodiaco, però una di 12, il Sole è dell'Ariete. Poi la sfera di mezzo tra lo zodiaco e la terra è questo elemento del sole, tra l'altro poi quell'immagine della Pinacoteca di Monaco è un vaso greco che avete sulla copertina del libro, no? Vi mette i tre elementi del pensiero, qui le corna dell'Ariete sono in bianco, la testa di Ulisse è in bianco e la cima della spina dorsale, quindi il cervello, è in bianco. Tra l'altro è capovolto, è qui, no? Perché si riferisce alla terra, no? Quindi le tre forze di pensiero, a livello, le corna dell'Ariete che si ripiegano su di sé, rappresentano le forze dell'autocoscienza. Essere coscienti di sé. Quindi nell'Ariete la cosa più importante sono le corna che si ricurvano. Agostino dice cor curvatum in se ipsum, la coscienza dell'amore che si ricurva in se stesso, che è l'egoismo, l'amore di sé come presupposto per l'amore dell'altro. Poi la testa, il pensatoio di Ulisse e il cervello in cima alla spina dorsale come strumento per rendere cosciente il pensiero. Quindi anche nel vaso, proprio i greci, questi misteri, perché hanno evidenziato qui le forze del pensiero nel palo, qui le forze del pensiero, bianco, tutte e tre bianchi, il resto è scuro. C'è del lino, ma è una cosa veramente... Tutto il resto è nero, no? Allora, le corna dell'Ariete che si ripiegano su di sé sono bellissime, bianche, il pensiero di Ulisse non è nel cervello, ma è libero dal corpo, e il cervello, che è la punta della spina dorsale, serve a rendere cosciente il pensiero.
E hanno a che fare con la sostanza bianca proprio in chiave fisiologica.
Il bianco è la saggezza. Il pensiero si intride, coglie la saggezza. Cosa vuol dire pensare? Significa capire il logos, la sofia di qualcosa.
Poi nel fatto che sia il montone c'è anche la forza generativa, la sottile, il montone, il maschio, il greco, insomma.
Forza generativa della conoscenza.
Della conoscenza, sì. Anche perché...
Dunque, il bianco esprime l'evoluzione del pensiero. Poi c'è un'altra dimensione dell'evoluzione, che è quella dell'amore, quella è sempre rossa, il sangue, capito? E il resto, lì c'è molto rosso nel coso. Però l'essere umano non può evolversi nell'amore se non sa quello che fa. E perciò il Vangelo di Giovanni mette sempre prima la conoscenza, la verità, lo spirito della verità, non dice lo spirito dell'amore. Perché la verità ti rende capace di amare liberamente, ma se non hai la verità, che è bianca, saggezza, no? Tra l'altro in tedesco Weisheit, la saggezza, Weiss significa bianco.
Anche la saggezza è vecchia,
è il bianco del pane e il rosso del vino.
Sì, certo. La saggezza è il corpo del mondo. E l'amore? È il sangue del mondo. Oppure, il corpo del mondo è la saggezza e il sangue del mondo è l'amore. È giunta l'ora. Un'immaginazione bellissima. Io mi sono sempre detto, quando studiavo io, Vangelo di Giovanni, sì, quella sì, ma neanche gli altri Vangeli. Quelli sì che sono belle cose. La mitologia greca, pagà, roba del diavolo. Trovate in voi qualcosa di più cristico. Ma e poi ci sono veramente tutte queste tre dimensioni, no? Il sole che è nell'ariete e a questo momento del cammino sulla terra. E il Polifemo dice: è vero, mi era stato annunciato, c'era stata una profezia che mi diceva: Polifemo, verrà l'ora in cui apparirà un nanniroppo che ti accecherà. Cos'è il nanneroppo? Poco di natura e parecchio di spirito. E cos'è il gigante per il film? Parecchio di natura e poco di spirito. Se lui la profezia l'avesse capita, sarebbe stato Odisseo, non Polifemo. E dice: ma mi era stato detto, perché sono stato così scemo? Perché scemo sei, cioè scemo resti, se no saresti di Polifemo. Per noi cosa vuol dire? Per noi, certo, no, questo cosa vuol dire? No, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se Polifemo dice: ma era stato predetto, intende dire che questa ora, la svolta, non può saltare fuori all'improvviso, deve essere stata messa in conto fin dall'inizio, se no non può saltare fuori. In altre parole, la profezia, il fatto che Polifemo dica ma era stato detto, era stato predetto, significa che o l'evoluzione è stata pianificata nel suo insieme oppure non si capisce nulla. Quindi gli stadi necessari all'emergere della libertà umana, dello spirito umano, sono ben stabiliti, no? Non sono arbitrari. Però il Polifemo deve dire: certo, adesso è giunto l'ora di Ulisse, e termina quella di Polifemo.
Però anche Polifemo viene aiutato, no? A progredire.
È un'immagine.
No, no, Polifemo eri te quando eri bambina.
Mia nonna mi aveva sognato.
Vacci piano. Cos'è avvenuto? Cos'è? Polifemo, eravamo tutti noi quando eravamo bambini. Cos'è avvenuto a quella bambina di 20 anni fa? Cosa gli è avvenuto? C'è ancora o non c'è più?
No,
c'è ancora. C'è e non c'è. C'è qui per la parte. Il Polifemo c'è o non c'è in
ognuno di noi?
Se non ci fosse stato Polifemo, come faceva Ulisse a fare tutti questi passi? I passi fatti sono il Polifemo interiorizzato. Lo sto a dire da 4 giorni. Perciò mi ho detto ne bastano 3.
Scusa, se non l'abbiamo capito in 4 giorni ce ne vorranno 6.
No, di meno.
È il pane da osso, capito? Cioè noi sgarriamo col pensiero, quando facilitiamo le cose, vediamo un lato che è giusto, no? E perdiamo di vista l'altro. Poi vediamo che l'altro, consideriamo l'altro e abbiamo perso di vista il primo.
Anche perché per accercarlo deve esserci prima.
Certo, se no. E quindi fa parte di questa esperienza. E questa esperienza resta, è la sostanza, diciamo, del cammino del conquistato a livello di coscienza e di amore, no? di Ulisse. Cioè è assurdo dire il bambino che io ero quando avevo 10 anni è sparito, è assurdo, no? Vorrei bene che ci sia, però non è rimasto lo stesso. È giunta l'ora. Quindi noi il Vangelo lo commentiamo prendendo a piene mani dappertutto, perché il Vangelo parla di tutte le evoluzioni, nella sua totalità. perché se il Cristo venisse a portarmi soltanto alcuni elementi e non ci fossero altri, io dico no, mi piglio quello dove c'è tutto, perché allora mi muovo più, io sono un essere umano, ho tutto dentro di me. Allora, l'intento, la nostra decisione di occuparci di un testo di questo tipo qui, no? Cos'è che giustifica l'occuparci di un testo anziché di un altro? La convinzione che questo testo è più completo che non tanti altri. E se no saremmo stupidi a prendere questo anziché un altro. Però ci rendiamo conto che l'Odissea non è da meno. L'Odissea è un testo sacro dell'umanità, perché parla per totalità. È una parzialità questa immagine del tutto, tutto. Addirittura le tre dimensioni fondamentali del corpo, quella del tuo Dio, l'eterno, il sole che passa di segno in segno, no, il tempo, e l'evoluzione morale, la volontà, quindi pensiero, sentimento e volontà, passi compiuti sulla terra. Non ci manca nulla, ci manca qualcosa? No, nulla. Quindi è un testo sacro, nel senso che il profano è il parziale, profana l'uomo perché disattende, ignora aspetti che sono sacri. Quindi massimamente sacro è ciò che comprende tutto, e profano è ciò che lascia fuori delle cose che sono invece andrebbero prese sul serio. Quindi il profano è il parziale, il sacro è il totale. Il profano sono i peccati di omissione, di parzialità, di unilateralità. Il sacro è integrale. Quindi sacro è ciò che è integrale. Ciò che non disdegna nulla. Che prende tutto sulle mani.